Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
Disney, l'arte di raccontare storie senza tempo. È la mostra che si sta svolgendo al Centro Culturale Altinate di Padova sino al 23 febbraio del prossimo anno. Disney ci ha sempre incantato con le sue produzioni e continuerà a farlo. E questa mostra ci farà conoscere il grande lavoro della squadra Disney, soprattutto l'impegno di ricerca creativa che dura lunghi anni, che spesso ci è sconosciuta. Ce ne parlerà il consulente scientifico di questa mostra, Federico Fiacconi. Dottor Fiacconi, con quale spirito dobbiamo entrare in questa mostra e cosa dobbiamo in sostanza lasciare fuori, alle spalle, per apprezzarla meglio?
Dobbiamo lasciare fuori il mondo reale, che ovviamente nella fantasia Disney esiste ma è trasfigurato con un'accentuazione di fascino, meraviglia e anche ovviamente di sorpresa di fronte al brivido della paura che scorre lungo la schiena quando si incontrano la strega di Biancaneve e la Malefica. Bene, ma questa mostra riserva soprattutto meraviglia, sorpresa e emozioni perché si entra nella caverna di Alibaba, cioè si entra nel Santa Santorum della Walt Disney, dove sono custoditi 65 milioni di straordinari materiali creativi utilizzati per creare cortometraggi e lungometraggi animati, e noi ne incontriamo oltre 200, selezionati uno a uno dagli esperti della Walt Disney, con il mio modesto supporto e aiuto e criterio filologico che ha portato qualche sorpresa nell'allestimento italiano, e la meraviglia è, ripeto, straordinaria.
Ecco, un secolo di storie che hanno catturato immediatamente il mondo intero e, come lei diceva, continueranno a farlo. Senta, ma comunque, al di là di tutto c'è un fil rouge che unisce l'irrealtà anche con la nostra vita quotidiana, perché in fondo in un certo senso noi ci sentiamo qualche volta Biancaneve, Cenerentola, o no?
Beh, soprattutto ci medesimiamo molto nelle letture che facciamo, ed è questa la chiave della mostra, perché pesca nell'immaginario collettivo, cioè nelle storie senza tempo, quelle, per capirci, che ci portavano al tempo delle favole di Esopo, che ci hanno portato ovviamente nel mondo di Cenerentola, di Biancaneve, insomma in tutta quella letteratura, non solo per bambini, che ha accompagnato la storia dell'umanità, e la mostra divisa in quattro quartieri, cioè mito, favole, fiabe e avventura, ci trasporta in questi magici mondi raccontandoci, e questa è la chiave originale della mostra, come gli artisti di Walt Disney hanno visualizzato questo mondo, come l'hanno portato sullo schermo. Quindi è una magia incredibile, perché non vediamo il fotogramma come è sullo schermo. Questo è l'ulteriore sortilegio straordinario di questa esposizione, ma vediamo tutto il lavoro creativo che è stato sviluppato per tentativi, per abbozzi, per estenuanti ceselli, per costruire appunto questi spettacolari film animati.
Un grande lavoro ovviamente quello della squadra di Walt Disney, ma un grande lavoro anche il vostro, come ci accennava prima, per realizzare queste quattro colonne portanti della mostra.
Guardi, le faccio un esempio. Abbiamo inserito nelle favole, un po' impropriamente, ma con pertinenza diciamo di genius loci, abbiamo inserito il Pinocchio di Walt Disney, come faceva a mancare la narrazione di Pinocchio in una mostra del genere. E non è una narrazione ovviamente senza tempo, non affonda come le altre le proprie radici in tempi immemorabili, perché ovviamente Collodi lo ha scritto a fine 800, però come faceva a mancare Pinocchio. E per tirar fuori le emozioni della bottega dei Mastri Geppetto disneyani, che hanno poi elaborato la formula Disney di Pinocchio, abbiamo per esempio addirittura scovato la marionetta che Walt Disney teneva sulle ginocchia al momento del lancio del film nel febbraio del 1940 a New York. Bene, quella marionetta che è stata scolpita da un collaboratore, Bob Jones, che era un marionettista che lavorava allo studio, e lì ormai erano un migliaio i collaboratori di Walt Disney, c'era anche un marionettista. Bene, quella marionetta è esposta in mostra, l'abbiamo tirata fuori dagli archivi, ripulita, abbiamo soffiato via quella polvere del tempo che la ricopriva, e è lì esposta, e questo marionetta vista inespressiva dal sorriso dolcissimo del Pinocchio disneyano, che è un bambino innocente rispetto al Pinocchio. È una meraviglia, è una cosa, una chicca unica che non poteva mancare in questa mostra.
Senta, lei ha parlato appunto del marionettista, perché all'interno della squadra c'era anche un marionettista, ma c'era anche evidentemente persone qualificate, perché viene fuori una conoscenza della vita, dei sentimenti, della natura, estremamente importanti.
Noi, grazie alla mostra, entriamo a tu per tu con autori e artisti straordinari, e mi piace sottolineare anche con una componente di artisti europei veramente rilevante. Le faccio un esempio per tutti: Albert Harter, che era uno svizzero sicuramente fuori età rispetto ai ragazzi che lavoravano nella prima ora, che animarono Biancaneve e Pinocchio, insomma nella Golden Age degli anni 30. Albert Harter, che era un quarantenne, un ultra quarantenne, portò tutta la sensibilità della fiaba, della figurazione della fiaba europea, delle antiche figurazioni, delle illustrazioni con cui noi siamo abituati ovviamente a leggere e a sfogliare le fiabe, ma in America ovviamente non c'era questo tipo di tradizione. Come pure scopriamo, grazie alla mostra, figure come Gustav Tengren, uno svedese che insieme a Harter è stato responsabile un po' della connotazione un po' tirolese, no, di Pinocchio, che non è toscana ma è tirolese, quindi è colpa e merito loro questo mondo magico di Pinocchio alla maniera Disney. E poi chiudo dicendo anche, sottolineando anche, che si scopre anche un italiano. Jim Bodrero era un italiano che viveva a Los Angeles e a cui dobbiamo i pastelli brillantissimi e sgargianti con cui il Bacco dell'episodio della Pastorale di Fantasia è stato ritratto nel celebre capolavoro musicale.
Certamente. Senta, per chiudere, un grande lavoro il vostro, ma mi dica, vi siete divertiti, vi è piaciuto da morire, immagino?
Guardi, un entusiasmo incredibile. Lavorare con la Walt Disney è una sfida, un'esigenza che si può solo provare a immaginarla, perché vuol dire seguire dei canoni di rispetto delle opere che vengono trattate come dei Picasso o dei Klimt. Le opere sono, dico soltanto che l'allestimento di Padova ha richiesto 2 settimane soltanto per appoggiare le opere e per considerarne l'appropriata sequenzialità e la giustezza, diciamo, della narrazione tra pannelli e percorsi ludico-didattici. Perché la bella cosa è anche che non è solo una mostra colta, e lo è assolutamente a livello di adulto, con tanti livelli di lettura e di leggibilità, ma c'è anche un percorso per i piccoli e delle stazioni, diciamo, anche di divertimento e di relax per i piccolini, che possono, grazie al grillo parlante che imperversa sui muri dell'allestimento, così stimolarli a scoprire una serie di opere che parlano all'adulto ma che strizzano l'occhio anche al pubblico dei più piccoli.
Certamente. Federico Fiacconi, grazie, allora ci ritroviamo a Padova.
Beh, sarà un grande piacere accogliervi, e che sia con voi la mostra, il suo catalogo ricchissimo che è pieno di curiosità. Consiglio questa esperienza aggiuntiva ed estensiva rispetto alla mostra, con un mio piccolo saggio e anche uno scritto di Gianni Canova, che è notissimo docente di cinema e grande esperto di cinematografia, e con tutte le opere riprodotte in maniera veramente super dettagliata e godibile anche oltre la mostra. Quindi buona visita, buon catalogo, e grazie per avermi chiamato e per avermi fatto rievocare questa bellissima esperienza, che spero sia anche la vostra.
Seconda parte di Non Solo Cultura e seconda intervista con Giovanni Baccolo, ricercatore dell'Universitario di Roma 3. Lui è l'autore del libro I ghiacciai raccontano, della casa editrice People. Spettacoli splendidi quelli dei ghiacciai nella loro maestosa imponenza senza tempo e speriamo di poterceli godere ancora per un bel po'. Ma cosa sono in realtà i ghiacciai? Ce lo racconta l'autore. Giovanni Baccolo, mi fermo all'inizio della sua introduzione, che ha come titolo Che cos'è un ghiacciaio? Ecco, restiamo affascinati dalla maestosità di certi spettacoli che ci vengono offerti, ma di fatto, al di là delle suggestioni, sappiamo, ci domandiamo che cos'è un ghiacciaio?
Beh, secondo me, allora, sicuramente tutti noi siamo affascinati dai ghiacciai, sono anzi un tema con cui è, insomma, facile anche fare leva sull'interesse delle persone, però poi nella mia esperienza quando si va un po' a scavare appunto un minimo nei dettagli si vede che la conoscenza di questo fenomeno naturale è in realtà molto superficiale ed è un peccato perché a mio parere, vabbè, sarò anche di parte, ma insomma hanno così tante cose da raccontare e così interessanti che sarebbe bello e credo anche interessante per tutti saperne un po' di più, e a partire appunto dalla definizione di che cos'è un ghiacciaio. E volete che...
Sinteticamente, se ci dà due coordinate.
Certo, allora io un po' forse non proprio scientificamente ma un po' più poeticamente definisco un ghiacciaio come una delle innumerevoli espressioni di una legge che troviamo un po' ovunque nell'universo, non solamente sul nostro pianeta, che è l'avversione della natura ai disequilibri. Quindi c'è un disequilibrio iniziale che la natura deve in qualche modo riportare ad una situazione di equilibrio. E questo disequilibrio iniziale è una zona dove c'è più neve e si accumula durante l'anno rispetto a quella che se ne va, quindi un surplus di neve. Il ghiacciaio è l'espressione della natura per dissipare un eccesso di neve.
Ecco appunto, per cui da qui poi i nostri ascoltatori leggendo il libro capiranno meglio poi le suoi approfondimenti. Ecco, siamo di fronte all'eternità in un certo senso, per cui hanno molte cose da raccontarci, infatti il titolo del suo libro è Ghiacciai raccontano, e dalle quali anche imparare. Dio mi scusi, guardi, dopo rifaccio la domanda, mi scusi.
Sì, 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 certo.
Siamo di fronte all'eternità in un certo senso, per cui hanno molte cose da raccontarci, come lei sottolinea nel titolo del suo libro, e dalle quali imparare. Ecco, come ha scelto e selezionato quello che ci propone nel suo libro?
Insomma,
ha scelto appunto.
Sì, sicuramente c'erano un sacco di cose da raccontare e non sono neanche riuscito a inserirle tutte perché, vabbè, non volevo neanche preparare un libro che fosse anche un po', diciamo, che spaventasse un po' per la lunghezza, quindi anche d'accordo con l'editore avevamo scelto una lunghezza fruibile e a quel punto ho voluto cercare di inserire un capitolo per ciascuna delle grandi aree del glacialismo, diciamo, del nostro pianeta, quindi c'è un capitolo dedicato all'Antartide, uno all'Artide e poi ce n'è uno dedicato ai ghiacciai di montagna, poi in più ci sono i primi due capitoli che sono un po' più introduttivi. E poi la scelta delle singole storie, diciamo che io ho raccontato quelle che a me personalmente avevano affascinato di più, quindi ho fatto proprio una scelta sulla base della mia personale esperienza.
Ecco, qualcosa che l'ha colpito in particolare, che forse non si aspettava.
Una storia che non conoscevo e con cui sono entrato un po' in contatto scrivendo il libro è quella di Scott, quindi la persona, insomma, l'altro grande protagonista della corsa al Polo Sud, che è sfortunato perché purtroppo non è riuscito a tornare indietro da questa avventura incredibile. Però nel libro racconto di questo suo sacrificio che gli costò la vita a lui e ai compagni, ma che permise di consegnare, diciamo, l'umanità dei campioni geologici fondamentali che ci hanno aiutato tantissimo a capire la storia climatica dell'Antartide.
I ghiacciai sono diversi da nazione a nazione, da continente a continente. Quali i più significativi?
Beh, dipende tantissimo dal punto di vista, però sicuramente un altro elemento che è poco noto è la diversità dei ghiacciai, che io chiamo appunto glaciodiversità, un po' rifacendomi al termine, forse non dico inflazionato, ma molto di moda ultimamente, che è la biodiversità. E quindi dipende veramente moltissimo dal contesto che scegliamo. Ci sono ghiacciai che hanno dimensioni tali da far sì che il loro comportamento abbia delle ricadute veramente globali, quindi su tutto il mondo. Ghiacciai più piccoli come quelli delle nostre Alpi, pur essendo molto importanti, diciamo che la loro scomparsa ha degli effetti che sono molto più localizzati, sebbene non stiamo parlando di effetti secondari. Però ovviamente la dimensione dei ghiacciai è talmente variabile che allo stesso modo è variabile, molto variabile, il loro impatto, il grado dei loro impatti. Quindi bisogna sempre scegliere la zona glaciale che si sta considerando per dare una risposta sensata.
Senta, ha parlato anche di fragilità dei ghiacciai. Possiamo legarla al cambiamento climatico? Ecco, un cambiamento climatico, questo tocca tutti i continenti allo stesso modo, o ci sono chi più, chi meno soffre attualmente di questa situazione?
Sì, come, cioè, allo stesso modo in cui, allora, noi sappiamo, a volte si usa un po' come fossero sinonimi termini riscaldamento globale e cambiamento climatico, ma diciamo che quello veramente corretto è cambiamento climatico, perché riscaldamento globale, sì, certo la temperatura media del pianeta sta aumentando, però se spacchettiamo il dato nelle varie zone del pianeta scopriamo che ci sono grandi differenze, ci sono regioni del pianeta che si stanno scaldando molto più velocemente di altre. E lo stesso quindi vale per i ghiacciai, ci sono zone del pianeta dove i tassi di fusione sono molto più alti di altri. Purtroppo le Alpi sono sicuramente tra i massicci montuosi glacializzati che stanno subendo di più l'impatto del cambiamento climatico, ma questo è proprio dovuto al fatto che il Mediterraneo in primis e le Alpi anche sono degli hotspot di cambiamento climatico, dove la temperatura sta aumentando più velocemente che altrove. Quindi sicuramente anche tra ghiacciaio e ghiacciaio ci sono diversi livelli di fragilità, tutti sono fragili rispetto all'aumento delle temperature. Questo ovviamente dipende dal loro comportamento, dalla strettissima relazione che esiste tra temperatura e comportamento di un ghiacciaio, ma alcuni più di altri stanno subendo questi colpi.
Giovanni Baccolo, grazie per questo contributo che ci ha dato e grazie per questo libro molto interessante che ci apre gli occhi su tante cose.
Grazie a voi e grazie mille per l'ascolto e per lo spazio che mi avete lasciato.
Si conclude anche per oggi la nostra trasmissione Non Solo Cultura. Come sempre Yaya Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu e vi dà appuntamento per questa settimana, venerdì prossimo, 18 ottobre.